cominciamo. Noi ci siamo divisi in tre alcune parti di questo testo di Boccaccini sul medio giudaismo, un testo del 1987, mi sembra.
No, 93.
Insomma, comunque.
Gli anni 90.
E naturalmente non lo facciamo tutto, ne abbiamo letto alcune parti e adesso ognuno di noi relazionerà la sua parte. Abbiamo fatto dei riassunti perché ovviamente parlare a braccio su queste cose è impossibile, poi sarebbe impossibile dire delle cose che vanno dette, e quindi facciamo una lettura. Quindi comincio io con una piccola introduzione, riassumendo l'introduzione di Boccaccini su questo. Ah, devo alzare la voce? Va bene. Provo a farla, provo, perché non ho una grandissima voce. Il termine medio giudaismo, sentite, sì, ha una valenza solo cronologica, per indicare globalmente il periodo che va dal III secolo avanti Cristo al II secolo dopo Cristo. Denominiamo questo periodo medio perché è posto a cerniera fra l'antico giudaismo dei secoli VI-IV avanti Cristo e l'emergere dei due rami principali in cui storicamente si evolve in epoca moderna, vale a dire il cristianesimo e il rabbinismo. A questo termine non va attribuita alcuna valenza ideologica. E per riferirsi alla pluralità dei movimenti ideologici attivi in tal periodo si dovrà perciò coerentemente usare il plurale, parlando di medi giudaismi o di movimenti medio giudaici. Tale periodo è la matrice comune nella quale, dalla quale prendono forma due grandi novità religiose e culturali, il cristianesimo da una parte e il rabbinismo dall'altra. Il ruolo fondante da esse esercitato nella nostra cultura, in particolare del cristianesimo, ha fatto sì che esse trasmettessero accanto alla ricchezza delle loro tradizioni anche i propri schemi pregiudiziali. La stessa ricerca storica, che nel loro ambito è sorta e per lungo tempo si è sviluppata in modo pressoché esclusivo, non poteva non esserne segnata persino nel linguaggio. Ebrei e cristiani, pur partendo da presupposti diversi e mirando a fini diversi, hanno infatti tacitamente convenuto per secoli nell'idea del giudaismo come di un sistema nella sostanza sempre uguale a se stesso, immutato e forse persino immutabile, sicché dai tempi di Mosè sarebbe esistito un solo giudaismo, quello poi codificato dai rabbi. Per gli ebrei, oppressi e perseguitati dal trionfo cristiano, lo schema serviva a far risaltare la propria perdurante fedeltà ad una tradizione che si affermava antica e immutabile e polemicamente sanciva la totale estraneità ed alterità del cristianesimo. Per i vincitori cristiani serviva a far risaltare la novità, l'originalità di Gesù di Nazareth, il cui messaggio si vedeva innestato su una religione ormai giunta alla fine del ruolo teologicamente assegnatole di precursore, il giudaismo sostituito e reso inutile dall'avvento del cristianesimo, reliquia priva di qualsiasi vitalità e dignità, propria di un popolo incredulo e finanche deicida, rimasto ostinatamente attaccato a vecchie e superate credenze. Questo schema confessionale ha prodotto delle conseguenze profonde anche sulla formazione dei corpora, delle raccolte nelle quali sono giunte fino a noi le fonti dell'epoca. Abbiamo in primo luogo un patrimonio comune di scritti canonici che gli ebrei chiamano Tanakh e i cristiani Antico Testamento. Canone quasi sostanzialmente identico per entrambi, anche se trasmesso in lingue diverse. Ciascuno dei due gruppi religiosi ha elaborato quindi un proprio esclusivo corpus normativo, altrettanto accuratamente trasmesso e visto come la necessaria chiave ermeneutica alla tradizione canonica più antica. Per i cristiani ciò è rappresentato dal Nuovo Testamento, per gli ebrei dalla legge orale, codificata negli scritti rabbinici, la Mishnah, il Talmud babilonese, eccetera. Vado troppo in fretta? No? Va bene. Segue infine l'informe corpus degli scritti rigettati, detti apocrifi. Si tratta di testi sostanzialmente disconosciuti e ignorati da ebrei e cristiani, in quanto dagli uni guardati con sospetto come non giudaici, dagli altri bollati come eretici, e quindi da entrambi considerati insignificanti per la propria fede religiosa. Ci troviamo così di fronte a una serie di corpora che sono fondati su una reinterpretazione e rilettura del passato secondo criteri eminentemente confessionali. Così un criterio confessionale di raccolta delle fonti è divenuto il criterio principale per la comprensione del loro contenuto. Siamo adesso molto più coscienti che il giudaismo non deve essere visto come un tutto omogeneo, ma come un insieme di sistemi ideologici fra loro in competizione. Abbiamo anche compreso come sia il cristianesimo sia il rabbinismo conobbero il loro periodo formativo e divennero sistemi normativi distinti l'uno dall'altro soltanto a partire dal secondo secolo dopo Cristo. Prima essi non erano che due tra i molti giudaismi allora esistenti, due strumenti di un'antica orchestra che solo la nostra miopia canonica ci impediva di conoscere e apprezzare. La caratteristica fondamentale del giudaismo fra il III secolo avanti Cristo e il II dopo Cristo è infatti la sua frammentarietà, il convivere di una pluralità di gruppi, movimenti, tradizioni di pensiero in un rapporto dialettico, talora anche aspramente polemico, ma non separato. Nella prima metà del 1900, fra gli studiosi ci si chiedeva ancora se il background del cristianesimo fosse il giudaismo o l'ennenismo. Oggi c'è un comune consenso sulla natura giudaica dell'insegnamento di Gesù e del suo movimento palestinese. La maggior parte degli studiosi considera giudaica anche la prima generazione cristiana e la sua fede messianica in Gesù, essendo l'idea e la necessità di un mediatore divino un'idea giudaica, apocalittica o essenica. Quando e come il cristianesimo cessò di essere un giudaismo? Quando e come questo movimento originariamente giudaico si separò dalla sua matrice? La domanda sembra legittima e la risposta persino ovvia. Ciò accadde quando i cristiani abbandonarono la pratica della legge e divennero un movimento a maggioranza gentile. Il cristianesimo era giudaico, ma poi cessò di essere tale. Scrive Cohen, S.J.D. Il nascente cristianesimo cessò di essere una setta giudaica quando cessò di osservare le leggi giudaiche. Abolì la circoncisione e divenne un movimento religioso prevalentemente gentile per composizione e idee. Questo processo fu accompagnato dall'esaltazione di Gesù fino a fargli assumere un ruolo molto più elevato e centrale rispetto a quello occupato da qualsivoglia figura di mediatore nel giudaismo. Poiché le sue pratiche non erano più quelle degli ebrei, ed ebrei non erano più la maggioranza dei suoi componenti, il cristianesimo dell'inizio del secondo secolo non è più un fenomeno interno al giudaismo, ma una religione separata. Accade infatti agli inizi dell'era volgare che un particolare giudaismo, chiamato cristianesimo, divenne straordinariamente popolare fra i gentili, che i credenti provenienti dal paganesimo ben presto si ritrovarono ad esserne la stragrande maggioranza, e che l'aspra e reciproca polemica contro gli altri giudaismi dell'epoca si trasformasse dapprima in un'aperta ostilità concorrenziale contro tutti gli altri ebrei, vale a dire contro tutti i membri non cristiani del popolo di Israele, per sfociare quindi nel disprezzo contro gli ebrei semplicemente, compresi gli ebrei cristiani, in una sorta di damnatio memoriae delle proprie stesse radici. Dal punto di vista storico, tuttavia, entrambi sono coerenti sviluppi del giudaismo antico, ciascuno di essi ponendosi su un'analoga linea di continuità e discontinuità rispetto alla tradizione.